Va ora in onda Raccontami con Riccardo Frezza.
Benvenuti a questa nuova puntata di Raccontami, un saluto da Riccardo a tutti voi che ci seguite sia sulle nostre onde medie web di Regional Radio. Prima di presentare il grande ospite di oggi vi ricordo che potete contattarci inviando messaggi sia sulla pagina Raccontami Righi tramite il Messenger oppure inviando messaggi al nostro numero WhatsApp 351-5980-083. Inoltre, per chi vuole partecipare come ospite o ci vuole raccontare storie, può farlo inviando una semplice mail all'indirizzo di posta righiregionalradio@gmail.com. Detto questo, vi ricordo che potete visitare il nostro sito regionalradio.it, dove potete entrare sia nell'area del palinsesto per trovare gli orari delle nostre trasmissioni e giorni in cui vengono trasmesse, tra cui Raccontami, e entrare nell'area podcast, dove potrete riascoltare tutte le ultime puntate delle varie trasmissioni trasmesse e prodotte da Regional Radio. Ovviamente troverete anche Raccontami. Detto questo, do il benvenuto all'ospite di oggi. Ho il piacere e l'onore di avere ai microfoni di Regional Radio il grande chitarrista, leader e fondatore di uno dei più grandi gruppi del panorama musicale dei famosi anni 60. Sto parlando del gruppo dei Dick Dick e il nostro ospite è Pietruccio Montalbetti. Benvenuto Pietruccio a Regional Radio.
Ciao, grazie. Da dove chiamate, scusa? Io abito a Milano.
Questa è una radio del centro Italia, Terni, serve le province del centro Italia. Poi, essendo sul web, ovviamente sai benissimo che ci ascoltano da ogni luogo e da ogni parte del mondo.
Certo, lo so benissimo. Sai, noi siamo... Dopo, dicono che dopo i Rolling Stone siamo la band più longeva, e noi sono 56 anni, e quindi tu pensa che 56 anni quanti concerti abbiamo fatto anche dalle vostre parti, e continuiamo,
certo.
Mica molliamo, assolutamente, vogliamo battere ogni record.
Ovviamente io ti ringrazio a nome di tutto lo staff per aver accettato il nostro invito, e oggi non parleremo solo della tua vasta carriera artistica musicale, ma anche della tua grande passione per i viaggi e del tuo consolidato talento della scrittura dei tuoi libri.
Certo.
Allora Pietruccio, partiamo dagli inizi. Il gruppo nasce, dei Dick Dick, nasce prima con il nome Dreamers e poi Squali.
Allora nasce così. Il mio sogno da bambino non era quello di fare musicista, no? Assolutamente. Volevo fare l'esploratore. Sai, ogni generazione ha i suoi sogni. Una volta volevi fare ingegnere, adesso vogliono fare o le veline o il calciatore. Allora io volevo fare l'esploratore, però a un certo punto ho preso in mano, prima ho suonato l'armonica a bocca, che la suona molto bene, poi ho preso in mano una chitarra, e c'era al piano di sotto c'era uno che era scampato dai campi di sterminio nazisti, che noi aiutavamo, e lui era un musicista e mi ha insegnato i miei primi accordi della chitarra. Allora, insieme ai ragazzi del quartiere, non c'era ancora in quelli che sarebbero diventati i Dick, assieme al figlio del lattaio, al figlio così, nel quartiere, un quartiere tra l'altro, adesso poi te lo spiegherò, un quartiere particolare, ho messo su un gruppo che si chiamavano i Dreamers, i sognatori, e che facevamo rock and roll, facciamo queste cose qua. Tra l'altro io sono nato in un quartiere che ha dato i natali anche ad altri artisti. Ad esempio, io ero compagno di banco alla terza elementare in via Bergognoni a Milano con Cocchi Ponzoni, che poi è diventato Cocchi e Renato, quindi era mio compagno d'infanzia. Un altro compagno d'infanzia, un po' più giovane di me, era Moni Ovadia, un grandissimo personaggio della cultura Yiddish. Poi c'era Ricky Gianco, che gravitava in quella zona. Poi c'era Aldo Reggiani era quello che ha fatto La Freccia Nera, insieme alla Goggi, ma allora non eravamo nessuno. Poi a un certo punto, poi più in là, quando ho fatto il contratto, ho conosciuto Battisti, è venuto a abitare un po' più in là, e quindi era diventato uno di famiglia. Mio fratello Cesare Monti Montalbetti è stato poi l'autore, aveva 5 anni meno di me, e poi in seguito è diventato l'autore di tutte le copertine di Battisti. Nel frattempo io ero compagno d'infanzia di Lallo, e un giorno sentendo Lallo che cantava insieme a Pepe, cantavano così sulle panchine di un parco lì vicino, mi sono detto: qua se io voglio fare qualche cosa devo pigliare questi due qua. E quindi ho detto: ragazzi, mi andrebbe di fare un po', ma ho licenziato tutti gli altri che era un gioco, no? E abbiamo cominciato appena ho messo insieme questi due gruppi, questi tre, cioè in tre, si è presentato un certo uno che faceva il produttore di una cantante che aveva fatto il Festival di Sanremo, che si chiamava Miriam del Mare, e ha detto: ragazzi, voi piacerebbe fare quest'estate accompagnare Miriam del Mare per delle serate così? Ho detto: sì, però ci mancano, diciamo, solo un basso, due chitarre. No, ma il resto ve lo porto io. E a un certo punto è arrivato con Mario Totaro, che era un universitario che suonava le tastiere, e Sergio Panno, che faceva anche l'università e suonava la batteria, e ci siamo chiamati gli squali di Miriam del Mare. Solo che ci stavamo stretti noi con quelle canzoni lì, non ci piaceva. Cominciavamo a sentire Radio Lussemburgo, sentivamo Elvis Presley, che Jane Vincent, sentivamo rock and roll, e quindi a un certo punto abbiamo mollato tutto e abbiamo cominciato a provare, cioè cominciavano a crescere i Beatles, questa musica americana e inglese, che noi purtroppo siamo stati costretti molti in quel tempo lì a fare delle cover, perché la musica italiana non ha una tradizione. La vera musica italiana è quella napoletana e quella lirica. Noi non abbiamo tradizioni per poter fare, mentre in America, in Inghilterra, avevano il blues che nasce nei campi di cotone della negri, i quali esprimevano i loro sentimenti dicendo nella loro lingua, dicevano: ehi, sei tu, guarda, il padrone è un fetente, eh sì, lo so, anche il mio è un fetente, e nasce il blues. Nello stesso tempo, con la migrazione, con la famosa peste della patata, dall'Irlanda arrivano molti irlandesi e portano il country. Allora, quindi si forma una musica blues, country, e viene fuori il rock and roll. Quello è. Poi a un certo punto abbiamo avuto velleità, io andavo spesso. Mi stai ascoltando?
Come no? Piacevolmente, no, direi.
No. Allora a un certo punto andavamo. Ci siamo dissociati, no, da questa Miriam del Mare, cioè, andavamo all'oratorio vicino a casa nostra per provare alla sera, per provare. Mio fratello nel frattempo lavorava, e io spesso andavo alla Casa Ricordi, al negozio della Ricordi in via Berchet a Milano, chiedendo: ma perché non ci fate fare un provino? Era il periodo in cui nascevano i complessi, ma io non posso. Però mi è venuta un'idea: sapevo che la Ricordi procurava gli organi da chiesa a tutta la curia, quindi mio fratello, per poter studiare alla sera, andava all'istituto Feltrinelli, e di giorno era stato assunto come diciamo aiuto segretario della loro Monsignor Montini, che poi è diventato Paolo Giovanni, cioè è diventato Papa. E allora nello stesso tempo il vice parroco della chiesa, Don Angelo, aveva fatto il seminario assieme alla segretario del loro vescovo. Mi è venuta una brillante idea, ho detto: scusa, ma perché non ci facciamo fare una lettera di raccomandazione? Perché io andavo sempre là e mi dicevo: no, non possiamo fare un provino, perché io non posso andare ai piani di sopra. Allora, tramite mio fratello, tramite Don Angelo, abbiamo ottenuto una raccomandazione. Ma la raccomandazione diceva: perché eravamo, tu pensa, da Roma da dire, eravamo dei bravi parrocchiani, punto. Allora ho preso questa lettera, sono andato al negozio, questo qua l'ha letta e si avrà pensato, qua bisogna che io accontenti questo qua, il vescovo, si dice che siamo dei bravi parrocchiani, facciamogli fare un provino, perché questo qua è un buon cliente, un cliente di quelli che bisogna tenere buono. Allora è andato di sopra, ci hanno convocato per fare il provino, siamo arrivati, mi ricordo il primo provino, sono arrivato, era in via dei 500 a Milano, gli studi di registrazione non esistevano ancora, però la ricordi, usava il cinema parrocchiale della chiesa delle vie di 500, dove la domenica facevano i film, era piano terra, no? Domenica facevano i film e si fumava, e durante la settimana invece con delle piccole paratoie e un nastro a quattro piste si registravano i dischi. Lì c'era registrato Battisti, c'era registrato quasi tutti i più importanti, no, della ricordi. Allora io sono arrivato, mi ricordo era una volta si fumava nel cinema, no? E quindi tutte le porte erano state aperte, sono arrivato con la mia 500, con la mia chitarra che avevo mi ero accompagnato a comperato facendo il facchino alla mattina, alle 3 di mattina, per scaricare le cassette della frutta al mercato rionale, no? E sono arrivato con la mia 500 e la mia chitarra, ero il primo, erano aperte le porte per far defluire il fumo, e a un certo punto sentì un suono di pianoforte, allora mi avvicino a questo piano di pianoforte e c'era un ragazzo con una bella faccia, ho avuto solo questa che si chiama empatia, no? E stava suonando George My My di Ray Charles, George, beh, è una canzone di quelli, stavo suonando e canticchiando, allora mi ha guardato, mi ha detto, ma tu sei un tecnico? No, io sono, faccio parte di un complesso, e tu? Ma io faccio suono in un'orchestra, i campioni, e voglio far sentire le mie canzoni, mi chiamo Lucio Battisti. Allora per me Lucio Battisti era, come dire, Giovanni Rossi, è bello. Però sai quel che succedono queste cose nella vita? Questo immediato, cioè si è creato una sorta di empatia entrambi, per cui poi sono arrivati gli altri miei compagni, lui abbiamo familiarizzato subito, noi abbiamo fatto il primo provino, e lui mi diceva, e mi stava vicino, mi diceva, no guarda, è meglio che quell'accordo lì lo metti, lo fai in questa maniera qua, perché lui è un musicista, no? E poi gli altri, ho fatto il nostro provino, gli altri sono andati via, e lui mi ha detto, senti, tra l'altro c'era stato un intervallo, no? Tra una cosa e l'altra, e mi chiamava, Abedru, vieni qua, faccio sentire le mie canzoni. E faceva sentire delle canzoni che non erano delle ciofeche, no? Sì. Ma io gli dicevo, buono, belle, ma non erano quelle che poi ha fatto, no? Vabbè, poi a un certo punto mi dice, senti, se tu mi aspetti, io no, sono venuto qua in tram, devo ritornare alla mia pensione in centro, se tu mi aspetti mi accompagni in Piazza del Duomo, e io, va bene, l'ho aspettato, ha fatto il suo provino con le canzoni che mi ha fatto sentire, che erano delle mezze ciofeche, non erano quelle che poi e poi l'ho accompagnato, era era la fine di novembre del 1964. Noi dopo questo provino siamo stati contattati dalla Ricordi, e la Ricordi ha detto, va bene, facciamo un contratto, però dovete cambiare nome, cioè gli Squali, ma mica bene, no? Allora mi sono impegnato io a cercare il nome. In quel periodo io sono un grande lettore, ho letto tante cose di avventure, c'era questo Thor Heyerdahl che aveva scritto il Contichi, voleva dimostrare come i popoli dell'America Latina avevano con delle chiatte fatte di totora, una specie di bambù che sta sul lago Titicaca, e con i venti che spingevano verso ovest avevano colonizzato in tempi antichi le isole del Pacifico, e lui voleva dimostrare questa cosa, quindi era molto affascinante questa cosa. In più in quel periodo era scoppiato un vulcano, si chiamava Krakatoa, e io ho detto, ma mi piacerebbe trovare un nome con delle consonanti che non sono usuali, ma che non sono usuali nella nostra lingua. Allora ho preso Koinor, Koinor è una marca di matite, non va bene, Contichi mi sembrava Krakatoa mi sembrava. Quindi guardo di qua, guarda, che mi cade l'occhio su un nome, Dick Dick, nome di un'antilope africana. Anche io ho detto, questo è un nome giusto. Allora, dato che io avevo un tenigrafo a casa, ho scritto, il giorno dopo avevamo la riunione, ho scritto in caratteri come sono ora adesso, DIK, quando c'è stata la riunione ho chiesto, avete trovato il nome? Neanche i miei compagni l'ho detto per telefono, no? Ho detto sì, ho trovato il nome, avevo preparato un foglio, ho detto ragazzi, signori, c'è l'amministratore delegato Rignano, Causetto, tutto lo staff, no? Contratto, e ho detto però per favore uscite dalla casa, dalla sala riunione, una grande sala riunioni, perché per favore uscite, ho bisogno di mettere, di farvi vedere una cosa. Allora mi ero preparato, questo grande foglio ho scritto di Greek, l'avevo appeso, ho trovato delle cose per appenderlo, poi li ho fatti entrare, l'hanno guardato e ne sono rimasti per un attimo in silenzio, hanno detto ma che vuol dire? È il nome di un'antilope africana. Bello, ci piace. E allora, da lì in poi.
Allora, Pietro, scusa, perdonami, ti stoppo. Da lì partono i Dick. Io direi di ascoltarci il primo brano e poi riprendiamo, così magari anche modo di prendere un attimo fiato. Sognando la California, se vuoi dire due parole per introdurlo al volo.
Dunque, andando alla California, passando negli uffici, ormai eravamo. Passando negli uffici della Ricordi c'era un signore, si chiamava Vittorio Castelli, che riceveva tutti i 45 giri di importazione dall'America e dall'Inghilterra, doveva scegliere quelli da tenere. E un giorno sono passato, una mattina, io andavo tutti i giorni, no? Lavoravo, ma ero il più licenziato di Milano, lavoravo di qua, lavoravo di là. Sono passato lì e gli dico, Vittorio, si chiamava Vittorio, fammi sentire queste, mi fa sentire un po' di dischi finché arriva a California Dreaming. Dico madonna, ma questo è un successo. Ho preso il disco, l'ho portato dall'ufficio all'ufficio artistico, gli ho detto signori, si chiama Ille Pataccini, direttore, guardi questo qua maestro, questo qua sarà un successo. E nello stesso tempo Mogol aveva preso in carico Battisti e aveva preso in carico noi, infatti il giorno dopo ci siamo incontrati e gli ho fatto sentire la canzone, lui l'ha trovata bellissima, ha preparato il testo, nel giro di poco tempo abbiamo registrato questa canzone, sempre in quello studio lì con quattro piste, qua sbagliavi, dovevi ricominciare da capo, e poi è uscito questo disco.
Noi ci andiamo subito ad ascoltare e poi riprenderemo qua per continuare questo racconto.
Va bene.
Cielo grigio su,
cielo grigio su,
foglie gialle giù,
foglie gialle giù,
cerco un po' di blu,
cerco un po' di blu,
dove il blu non c'è,
dove il blu non c'è,
sento solo freddo,
tanto freddo,
fuori dentro me,
fuori dentro me,
ti sogno California,
California,
e un giorno io verrò.
Raccontami con Riccardo Frezza.
Dopo aver ascoltato Sognando la California, torniamo nello studio 1 di Regional Radio. Io sono Riccardo e proseguiamo questo viaggio racconto con il grande Pietruccio Montalbetti, leader dei Dick Dick. Allora Pietruccio, nel vostro vasto repertorio musicale potete vantare canzoni appunto come che hanno avuto un successo straordinario, come Sognando la California che abbiamo ascoltato, Senza luce, L'isola di White, canzoni intramontabili che resteranno nella storia della musica italiana. Secondo te qual è il segreto della stima e dell'affetto che il pubblico vi ha sempre dimostrato negli anni?
Ma guarda, la nostra semplicità. Non ci siamo mai montati la testa, siamo delle persone normali, tanto è vero che ci chiamavano gli impiegati della canzone. Non abbiamo mai ecceduto in niente, droghe, fumo, alcol, queste cose qua. E poi siamo sempre stati disponibili, sempre noi quando siamo sul palco siamo i Digi, quando scendiamo siamo delle persone normali. Abbiamo imparato a essere modesti. Io poi ho viaggiato molto e ho imparato molte cose, la modestia innanzitutto. Io non entro nei posti e dico lei non sa chi sono io. Mi capita spesso, anche ancora adesso, non so, che vado nel ristorante, buongiorno maestro, e io tanto per sminuire un po' dico guardi che sono rimasto bidello prima di tutto, e poi no, è il nostro ospite, no mi dispiace, io l'ospite no, io voglio pagare, non voglio approfittare della mia situazione. Ecco, è la nostra semplicità. E poi in fondo abbiamo fatto delle canzoni, io è stata una scelta che ho sempre fatto, quasi sempre io, mi hanno proposto delle canzoni tipo adesso per caso, con tutto rispetto, il ballo del qua qua, quelle canzoncine che sono fuochi fatui, ma io ho sempre avuto l'intuito di scegliere delle canzoni che dicevo queste possono rimanere nella storia. E quindi è stata una scelta anche oculata. Poi avevamo come produttore esecutivo anche avevamo Lucio Battisti che era nostro produttore esecutivo, quindi ci curava prima di arrivare al successo, si è praticamente impratichito attraverso noi, cioè entrando in studio di registrazione. Lui era molto bravo, no? Ci fu un giorno anche che gli dissi senti Lucio, posso dirti la verità, no? Guarda che tu con queste canzoni non vai da nessuna parte, no? Mi fa guarda, hai ragione, io non mi piacciono, però io sento un fuoco che non riesco a sviluppare. E Mogola ha avuto questa funzione di aprire una cassaforte, e poi è scaturito il vero Lucio Battisti, che ha rivoluzionato la musica italiana. Lui è praticamente, nella storia c'è sempre un prima e dopo Cristo, prima e dopo i Beatles, prima e dopo la seconda guerra mondiale. In Italia possiamo dire prima e dopo Battisti. Poi io ho grande rispetto per tutti gli altri musicisti, ma sapessi la gente quanti artisti mi hanno chiesto, dato che ero l'unico che lo frequentava anche quando si era smesso, noi siamo rimasti amici tutta la vita, no? E lui mi telefonava, tra l'altro nel dicembre del 64, quando tornò, l'avevo accompagnato, quando tornò dal suo tour, lui suonava nei Campioni, no? come chitarrista, io avevo firmato il contratto. Era Natale, il giorno 24 di dicembre del 64, e sto attraversando Piazza del Duomo, mi tira la giacca e mi fa ah, Pedro, ti ricordi di me? Sono Lucio. Ah Lucio, come stai? Abbiamo fatto un tour europeo con l'orchestra da ballo, però la gente è molto fredda, e poi così non è andato tanto bene. Mi dico, ma domani è Natale, cosa fai? No, io non ho mia madre a Roma, ma non ce la faccio, stasera devo suonare. Anzi, perché non vieni a sentirmi a night? Va bene, va, dai, ci vediamo magari stasera. Allora torno da mia mamma, a cui mia mamma aveva una predilezione per me, cioè nel senso che mi spingeva a fare la musica. Gli dico, sai mamma che ho incontrato questo mio amico, ma cosa fa? Ma ma no, ma tu adesso stasera vai giù, no? Vai giù a questo locale, io non ho mai stato in un night, vai giù in questo locale e poi tu gli dici che domani a mezzogiorno devi venire qua, lo invitiamo a pranzo, perché non può stare da solo a Natale da solo, assolutamente. Allora vado giù, entro nella sala, era il Caprice, no, di Milano, entro e come mi vede, lui aveva una giacca rossa, erano disposti così, lui giacca rossa, calzoni neri, poi vicino a lui c'era il trombone, contrabbasso, non elettrico, contrabbasso, poi c'era batteria e pianoforte, poi c'era il cantante. Allora loro suonavano da night, no, quelle canzoni lì. Adesso la movida, a parte questa coronavirus, comincia alla 1, una va avanti fino alle 5, una volta alla 1 finiva tutto. Allora alla 1 ha finito, un giorno a me mi fa: ti piace, è piaciuto? Era un'orchestra a ballo, gli ho detto sì, tanto per farlo contento. Gli ho detto: guarda che mia mamma ti vuole a pranzo domani. No, ma tu vieni a pranzo domani, no? Ma no, sì, no, poi a un certo punto ho detto: vabbè, dai, vengo, ti vengo a prendere. No, guarda, devi fare una cosa, accompagnami nella mia pensione e poi mi dici come devo venire, il tram che devo venire. Su questo io non ho insistito. L'ho accompagnato in una pensione squalidissima vicino all'università statale. E gli ho detto: allora c'era, gli ho dato il numero del tram che doveva prendere perché non aveva la macchina, e a Natale mezzogiorno è arrivato. Allora noi facevamo il presepio e c'erano tutti i regali per Natale. Mia mamma aveva preso un paio di guanti di lana molto belli e li aveva scritto per Lucio, quindi è arrivato un po' timido con un fiasco di vino, un po' timido, ma poi si è rilassato. C'era io, mio fratello, mio papà, mia mamma, mia zia Ines che stava di sopra, piano di sopra, e si è un po' intimidito, poi invece è diventato facente parte della famiglia. Mia madre, mia mamma ha preso a quel punto lì, a un certo punto, mentre si era sciolto, ha detto: Lucio, dammi il numero di telefono di tua mamma. Allora ha telefonato a Roma, gli ha detto: guardi signora, il suo figlio è qua con noi, e allora glielo passo. Allora lui, mi ricordo che diceva: guarda, sai mamma, ti voglio bene, sono qua, ho trovato una famiglia, sto così bene. Lei era molto grata, molto contenta che suo figlio, perché era adorava, ma si chiamava Dea la mamma, no? Sì. E quindi da lì in poi è entrato a far parte della nostra famiglia, perché lui è venuto, ha fatto un contratto con la Ricordi come editore, ma non ha subito avuto successo, ed è andato ad abitare un po' più in là, in via dei Tulipani al 19, al secondo piano, un monolocale. E io la mattina, quando dovevamo registrare dei dischi, andavo a prenderlo con la mia 500, anzi poi gli ho dato anche lezioni di guida e mi ha spaccato anche la macchina, però gli volevo così bene, perché, e quindi lo portavo lì in studio e lui ci organizzava, era molto bravo, intanto imparava il mestiere del fonico, che gli è servito poi per diventare famoso. Quindi si è creata una, poi mio fratello diciamo
che da qui è nata la tua grandissima amicizia, questo grande rapporto con questo grandissimo amico e artista. Pietruccio, io direi una cosa, se no magari ho molte domande da farti e rimaniamo magari un po' indietro. Ti volevo dire, il 2 marzo...
No, no.
Sì?
No, interrompimi, perché io quando parlo non finisco mai. Interrompimi pure, non mi offendo, anzi.
Sai che i tempi della radio sono quasi come quelli televisivi.
Lo so. Allora, ma io sono una macchina,
È un piacere, è un piacere ascoltarti, anzi sarebbe da fare più di una puntata per sentire tutti i tuoi bei racconti. Oh, il 2 marzo inizierà il Festival di Sanremo, quest'anno sarà un'edizione particolare, anomala, i cantanti dovranno esibirsi senza pubblico in una sala chiusa per colpa di questo Covid. La kermesse non avrà la risonanza e la frenesia mediatica degli anni passati, e anche voi avete partecipato al festival, se non sbaglio, nel 69 con Rita Pavone e nel 70. Che ricordi hai e che rapporto è il tuo con Sanremo?
Allora, noi Sanremo, una volta era il Festival di Sanremo, abbiamo fatto il primo Festival di Sanremo, l'abbiamo fatto con Rita Pavone, cioè con una canzone che si chiama Il mio amor non è zucchero, ma mi piace ugualmente, perché eliminati. Il secondo festival l'abbiamo fatto nel 1970 con Io mi fermo qui, però io ho fatto due festival contemporaneamente, perché c'era un super gruppo gestito da Ricky Gianco, dove c'ero io in qualità di Dick, poi c'era Sogliani, il bassista dell'Equipe 44, e poi c'era Mino, quello dei Giganti, Ricky Gianco e Gianni Dall'Aglio, cantavamo Accidenti. Lo stesso, poi io mi sono cambiato e abbiamo cantato Io mi fermo qui. Entrambi siamo stati eliminati, però la canzone Io mi fermo qui è stata poi un grande successo. Poi abbiamo fatto un altro festival di Sanremo con la Caterina Caselli, una canzone che ce l'ha massacrata, ma non era, era troppo difficile. E l'ultimo festival che abbiamo fatto è stato con Come passa il tempo, eravamo noi Camaleonti e Maurizio Vandelli, ma anche lì per una questione di diatribe tra le case discografiche non siamo entrati in finale, ma era una canzone che poteva vincere benissimo. Il Festival di Sanremo una volta aveva, cioè noi viviamo in una società dell'apparire e non dell'essere, una volta dovevi essere, adesso il Festival di Sanremo, X Factor, Amici, queste cose qua non fanno nient'altro che rovinare un'intera generazione di illusioni, perché io so, adesso non posso far nome perché una volta ho fatto il nome di uno che ha vinto il Festival di Sanremo, mi sono saltati addosso quattro sgallettate, così tu ti ricordi qualcuno di tutti questi ultimi anni che ha vinto il Festival di Sanremo e che ha avuto dei successi enormi? Pochissimo, forse
diciamo che oggi fatichiamo a ricordare i testi delle canzoni, mentre i testi di una volta delle canzoni si ricordavano da capo a piedi, voglio dire, questo è già un segnale,
No, ma adesso guarda, non è in questo Festival di Sanremo, chi vince il Festival di Sanremo è sfortunato, sai perché? Perché si illude, come quando X Factor, Amici, queste cose, questi personaggi si illudono, no? Di avere successo, specialmente questi X Factor, Amici, queste cose qua, queste cose che fa la De Filippi, no? Succede che poi per sei mesi ti senti Dio, dopodiché ne arriva un altro e tu sei accantonato. E sai cosa succede a questi ragazzi? Sono rovinati, perché il successo, quando ce l'hai e poi te lo tolgono, ti mette in uno stato di ansia. Per cui, o se sei bravo, intelligente, vai a fare un'analisi per ricostituire la tua situazione psicologica, oppure ti dai all'alcol, oppure ti dai alla droga. Praticamente è una generazione che si sta rovinando, illudendosi, perché questa qua è una società dell'apparire, non dell'essere. Una volta era differente, cioè le canzoni, anche noi non abbiamo mai vinto un Festival di Sanremo, però con Io mi fermo qui abbiamo venduto 1 milione di dischi, nonostante non avessimo vinto il Festival di Sanremo. Quindi il Festival di Sanremo non ha più questo valore di una volta, perché tutto è cambiato, cioè noi siamo nati nel periodo in cui c'era la contestazione, in cui furono due grandi festival, quello di Woodstock e quello di White, c'erano i grandi raduni e si pensava erroneamente che con la musica si potesse cambiare il mondo, perché diceva pace, amore e libertà, i figli dei fiori, queste cose, e invece purtroppo il mondo ha cambiato la musica. Io non sopporto il rap perché è una cosa che non ci appartiene, perché il rap nasce nelle periferie americane da persone indigenti, i quali esprimevano attraverso un nuovo modo di essere il loro disagio, così come il blues. Ma qua quelli che fanno il rap fanno tutti la stessa cosa, si tatuano, poi si toccano di tutte le parti, continuano a far così, raccontano delle cose che sono figli di papà, non hanno necessità, raccontano delle cose che però sono anche volgari delle volte, ma non racconto la vita. Io invece ho in mente di fare, a parte questo disco qua, ho in mente di fare un disco country con il mio produttore, in country, proprio l'atmosfera country, e racconterò la vita attraverso. cioè non a rap, ma attraverso le mie esperienze di vita racconterò. Il festival, questo festival qua, non so, io tra l'altro non li guardo mai perché mi vergogno. L'ho guardato solo 3 anni fa perché la Rai mi ha chiesto di fare un commento, ho guardato l'ultima serata, però sono delle cose che finiscono, e non è di essere. Il festival di Sanremo in questo momento, così com'è, non ha ragione di essere.
Allora Pietruccio, io ti interrompo un attimo e direi di ascoltarci Senza Luce, se me lo introduci. Dai. In due parole.
Beh, Senza Luce è una cosa. Dunque, allora, quando abbiamo avuto in mano il pezzo Senza Luce, era l'edizione della Ricordi ed eravamo sotto la giurisdizione di Mogol, il quale però Senza Luce l'avevano in mano anche Fausto Leali, Wes e altri, e dovevamo, il primo che usciva avrebbe fatto successo, perché è una canzone impossibile, bellissima questa qua, tra l'altro è un pezzo dei Procolarum il cui testo è impossibile, cioè è una cosa ermetica, però l'avevano sentita anche loro questa cosa, questo corale di Bach era fantastico, no? Allora cosa abbiamo fatto? Noi, Mogol, che aveva in mano questo testo qua, ha mandato per l'ufficio, ha mandato a tutti il testo uguale, però con un titolo tipo La luce si è già spenta di ieri sera, mentre noi il vero titolo è si è spenta dalla luce, se non mi ricordo più il titolo. E allora noi siamo partiti, una volta si partiva con le copertine prima, no? Poi quando noi eravamo pronti con le copertine, Mogola ha fatto un inganno e c'era Sandro Colombini, produttore della Ricordi, ha spedito a tutti il vero titolo, e quindi loro hanno perso quel tempo necessario perché noi uscissimo per primi e arrivassimo in classifica. Questa è una canzone che io la presento così, è una di quelle canzoni che hanno incrementato l'andamento demografico del nostro paese, perché non ha capito. Tra l'altro,
allora ce l'ascoltiamo e poi ritorneremo, sì, in studio per continuare questo tuo racconto.
somigli molto. Non sei come lei, però prendi la mia mano e cammina insieme a me. Insieme a te,
Raccontami con Riccardo Freccia.
Dopo aver ascoltato Senza Luce, torniamo nello studio 1 di Ragione Radio. Io sono Riccardo e proseguiamo questo viaggio racconto con il grande Pietruccio Montalbetti, frontman dei Dick Dick. Allora Pietruccio, io so che tu, oltre a essere un grande artista musicale, hai scritto anche qualche libro, e se ce ne vuoi parlare, specialmente dell'ultimo libro che tu hai scritto, Il mistero della bicicletta abbandonata.
Dunque, allora sono 6 libri che ho scritto e ne ho altri 6 pronti da pubblicare, però l'ultimo ci tengo molto, perché si intitola, perché parla dell'olocausto, parla della seconda guerra mondiale, nasce nel 1938 con le leggi razziali e poi man mano va avanti, è inventata la storia ma non tutta la parte storica, è inventato il personaggio ma non tutta, però alla fine nel 1945 finisce la guerra, però c'è il processo di Norimberga in cui vengono accusati di omicidio terribile che hanno fatto i nazisti, mentre in Italia hanno fatto le stesse cose certi fascisti, nazifascisti, si sono macchiati di cose terribili, per cui c'è stata una specie di amnistia. Però in questo racconto ci sono dei partigiani, il personaggio si chiama Luca Righi, che diventa da militare diventa partigiano e crea una task force per snidare quelli che hanno fatto delle cose terribili, che vengono amnistiati, e c'è un noir alla fine nel 46, nel 47, nel 48, c'è questo, e questo libro racconta questa storia, questa caccia, è una specie di noir, e la bicicletta ha una funzione importante perché a seconda di come era girata dava dei segnali per preparare i documenti per fare espatriare quelli che avrebbero dovuto essere. Questi partigiani qua, con una certa connivenza dello Stato, creano una task force e si svolge questo noir, questa caccia all'uomo, e viene, finisce così. È bene che questo libro io voglio pubblicizzarlo, perché poi costa 11 euro, no? Io poi tutto va in beneficenza per l'olocausto, no? Quindi non è quello, è importante questo libro perché la gente legga, e quindi bisogna prenotarlo, perché c'è ho fatto un contratto per questo libro Crossfire.
Dai tutte le coordinate per chi vuole prendere.
Allora, questo, bisogna più telefonare 039 2304 442. Parlare con, è la casa editrice Leone, e parlare con Valentina. Allora, i libri vengono prenotati, poi vengono spediti gratuitamente, costano 11 euro e qualche cosa, no? Vengono prenotati, ma tutti, io prima di spedirli, li firmerò tutti, verranno tutti firmati da me personalmente e magari anche alla persona a cui va data, quindi mi impegno a fare questa cosa. Allora, 039 23 04 442, parlare con Valentina, vi dice, fa un bonifico di 11 euro, non so, costa niente. Tra l'altro vi arriverà anche in regalo anche un altro libro di vostra scelta, regalo, e la spedizione è gratuita. Ci tengo molto a questo libro qua, perché la gente non deve dimenticare la Shoah, l'Olocausto, la gente, c'è gente che nega questa cosa, ecco, ci tengo a questa cosa. Gli altri libri, ti ho detto, il primo è I ragazzi della via Stendhal, il secondo è Sognando la California scalando il Kilimangiaro, e poi il terzo era Io e Lucio Battisti, il quarto 77.000, io a 70 anni da solo, perché io viaggio da solo, no? Ho scalato i 7.000 metri della Aconcagua, che è la più alta montagna delle Ande. Il quarto è, ho scoperto una tribù dopo 2 anni di ricerca, una tribù che non aveva mai avuto contatti in Ecuador, si chiamano Aucas Waurani, e quando sono arrivato dopo 3 settimane di navigazione con degli altri indios, che uno sapeva più o meno dove era, non avevano mai avuto contatti con nessuno, quindi mi guardavano come se fosse un alieno, e alcuni di loro ho scoperto avevano 6 dita per mano, 6 dita per piedi. Mi hanno accolto così, come mi toccavano per sapere dove era. Ho fatto 3 settimane di navigazione verso est, nella giungla amazzonica, cioè è stata una cosa. E poi c'è questo libro qua e poi altri 6 che verranno fuori pian pianino. Io studio molto e leggo. Mi fermo perché sennò poi vado avanti. Dimmi tu.
Per una persona come te che ha la passione di scoprire sempre di più nuovi luoghi inesplorati, di conoscere nuove culture e tradizioni, con questa grande voglia che hai di venire a contatto con mondi totalmente distanti dai nostri, ipermodernizzati e caotici, cosa ha significato per te lo stop forzato agli spostamenti e la quasi nullità dei contatti umani causati dalla pandemia mondiale che ci ha colpito?
Bah, in questo momento niente, perché sono fortunatamente sono stato molto oculato, non sono un consumista, vivo in una bella casa di proprietà in centro a Milano con una moglie che fa la psicanalista e fa parte di una famiglia molto importante. Avrei bevuto l'olio cuore topazio Gatorade,
come no?
Ecco, lei è la signora Forti, chiari e forti, è la signora Forti, però
noi abbiamo il nostro regista che si chiama Forti, quindi chissà,
magari perché poi loro avevano anche le marmi di Carrara Forti, magari parente, non so.
Chissà, magari degli antenati, no. Ultima domanda veloce,
sì.
che progetti hai in mente, magari un sogno nel cassetto che fino adesso non hai realizzato?
Quello di fare un disco country e poi in seguito fare un teatro. Ho in mente di fare una cosa che si chiama musica e cultura, ovvero sia in piccoli teatri, ma questo dopo, fra un anno così o 2 anni, fare con un altro chitarrista, raccontare un po' la mia vita, i miei viaggi, perché io sui viaggi, allora, mi ho viaggiato, sono 40 anni che giro il pianeta, ho tante cose, poi posso parlare di qualsiasi cosa, posso spiegare cosa sono i buchi neri,
magari Pietruccio, magari facciamo una cosa, ci risentiamo per un'altra puntata magari più avanti, se sei d'accordo.
Quando vuoi, dai.
Purtroppo i tempi mi dicono che qua il nostro tempo
so,
è,
so,
Ecco,
a me interessa comunque questo 039 sì. 2304 442 Valentina.
Esatto.
Per favore, tutto va ai reduci dei campi di concentramento, quindi che sono ancora pochi, ma sono ancora vivi. Tutto va in beneficenza. Grazie ragazzi, siete uno spasso.
Grazie, bravi. A te, Pierluccio, sei forte. In bocca al lupo sia per i tuoi progetti personali che professionali. E dai, ti aspettiamo presto su Regional Radio. In bocca al lupo
quando
e grazie
vuoi.
Ancora.
Noi quando vuoi mi chiami.
Ok. Salutiamo i nostri ascoltatori e proseguite a stare sulle nostre frequenze di Regional Radio, perché su Regional Radio c'è sempre qualcosa da scoprire.
Avete ascoltato Raccontami con Riccardo Frezza.